cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio Extra Large. Oggi siete in mia compagnia, Paolo Rossi, poi sentiremo naturalmente anche Antonio Paolino, che ha partecipato alla conferenza stampa di Massimiliano Allegri, vigilia, come sapete, della quinta giornata, ovvero della trasferta a Reggio Emilia con il Sassuolo. Tanti gli argomenti, una conferenza nella quale, insomma, il mister ci ha invitato alla calma, tanto per essere chiari e per ricordare uno dei suoi termini più utilizzati, in alcuni casi anche forse abusati. 340-54-25-324 per dire tutte le vostre opinioni, per raccontarci le vostre impressioni, appunto, prima di una gara che vede la Juventus scendere in campo su un terreno che negli ultimi anni si è rivelato abbastanza insidioso, contro una squadra che è in difficoltà perché ha avuto un brutto inizio, ma questo semmai deve alzare ovviamente l'antenna dell'attenzione. Le vostre scelte di formazione, il vostro parere sulla stagione bianconera. Allora, io partirei intanto dal leggervi due titoli molto diversi di due quotidiani che fanno il punto sulla conferenza di Allegri per decidere, insomma, in qualche maniera qual è stata la notizia più importante. Parto dalla Gazzetta dello Sport, che dice: c'è troppa euforia per questo inizio, dice Allegri. Vlahovic e Chiesa sono a completa disposizione e Berardi è stato un giocatore che lui non ha chiesto, insomma, quest'estate, anche se naturalmente se ne è parlato molto in sede di trattativa, ne ha parlato anche Dionisi tra l'altro in conferenza stampa. Invece Tutto Sport sceglie di andare su quella che non possiamo definire una notizia sorpresa, però sicuramente un approfondimento intrigante, ovvero Allegri e l'investitura di Fagioli. Lo dissi già nel 2017, cioè disse che Nicolò è un giocatore che può anche essere impiegato davanti alla difesa. Ha detto che, insomma, l'ultima prova di Manuel Locatelli e in generale tutto questo inizio è stato molto positivo, insomma, abbiamo ancora tutti negli occhi il grande assist in occasione della rete di Dusan Vlahovic che ha aperto Juventus-Lazio, abbiamo anche negli occhi una serie di cambi di gioco fatti durante quella partita, ma più in generale inizio che, salvo qualche passaggio vuoto, peraltro anche in coerenza soprattutto con le difficoltà della squadra, penso a Juve Bologna, ha fatto parlare di un Locatelli certamente migliorato e ne abbiamo avuto anche prova, tra l'altro, nella prestazione in azzurro, quando Spalletti l'ha messo al centro, però di un modo diverso, non 3-5-2, ma 4-3-3. In ogni caso, Fagioli, che è un giocatore appunto di cui Allegri ha parlato quando ancora era minorenne, quando era un ragazzino aggregato ogni tanto negli allenamenti della prima squadra, lui ne aveva parlato in una conferenza all'epoca, era rimasto molto colpito, l'aveva anche detto a simbolo, come ricordate, di giovane col quale a lui piace particolarmente lavorare, ed è significativo il fatto che adesso lui dica: potrebbe esserci anche un'evoluzione, io lo considero un giocatore da regia avanzata, diciamo così, però anche davanti alla difesa potrebbe essere una soluzione interessante. Ricordiamoci che nel gioco dei tandem, cioè nei campetti disegnati d'estate dove ci sono le alternative, davanti alla difesa eventualmente ci potrebbe, era stato anche indicato, e ci potrebbe essere Hans Nicolussi Caviglia. Ma non è questo il tema naturalmente dell'attualità, perché domani ci aspettiamo una Juve con i titolarissimi, non ci sarà Alessandro che, come sapete, sarà fermo fino a metà novembre, e a tal proposito Allegri proprio in conferenza ha detto che viene promosso nella rosa il giovane Huijsen, di cui si parla molto bene, che abbiamo già visto in qualche apparizione estiva e che ha oggettivamente colpito molto la fantasia della critica dei tifosi, perché è sembrato un giocatore estremamente maturo. Allora, io direi intanto di andarci a sentire l'inizio della conferenza di Allegri, come sempre prima domanda dovuta a Juventus TV attraverso Edoardo Siddi, che gli ha posto proprio di interrogativo su come la Juve di questo momento sta e di cosa deve fare domani. Andiamo a sentire la risposta del mister.
Credo che in questo momento qui bisogna alzare le antenne, perché c'è troppa euforia in giro e questo da una parte è bello, dall'altra ci toglie energia e soprattutto ci toglie attenzione. Siamo solamente alla quinta partita di campionato, domani, tra l'altro il Sassuolo negli ultimi anni, a parte se non sbaglio, c'è stata una volta che abbiamo vinto 3-0, credo, con tripletta di Dybala, e sono sempre state partite combattute. Loro vengono da una sconfitta pesante a Frosinone dopo che erano stati in vantaggio, e quindi domani troveremo un ambiente, una squadra sicuramente tosta, con una voglia di grande rivalsa. E quindi per far questo, per far risultato domani, bisogna fare una partita di grande attenzione, di grande fisicità, di grande tecnica, perché venire via da domani da Sassuolo con il risultato sarebbe molto importante.
Allora, proviamo a entrare dentro, a sviscerare questo concetto, che proprio perché iniziale è un po', diciamo, quello che davvero il mister voleva lanciare come messaggio, non tanto credo ai media, ma soprattutto all'ambiente e alla squadra. Allora, intanto lui dice: bisogna in questo momento alzare l'attenzione, alzare le antenne, perché la Juve sta ricevendo una serie di complimenti, devo dire anche giustificati, nel senso che se Udine la prima giornata era stata un po' una sorpresa in virtù del fatto che la squadra era riuscita a vincere facile 3-0, passando in vantaggio subito, Allegri poi, come ricordate, aveva sminuito, tra virgolette, il significato di quella impresa. Perché? Perché aveva detto: guardate che insomma siamo stati favoriti appunto dall'errore iniziale dei friulani, siamo passati in vantaggio subito, è stato tutto molto più semplice. In realtà la squadra sul 2-0, prima appunto della rete del 3-0 che ha chiuso la gara, e nel secondo tempo ha concesso troppo, e da questo punto di vista lui era rimasto molto più soddisfatto di una gara che abbiamo chiuso solo nel finale, ovvero quella di Empoli, ricorderete il gol di Chiesa appunto nei minuti conclusivi, ma nella quale Perin in porta era rimasto totalmente inattivo. L'Empoli, è vero, non è il miglior attacco della Serie A, anzi, non ha segnato neanche un gol, però era l'atteggiamento che gli era piaciuto molto. Tutto questo però ci aveva, tra virgolette, fatto dire una cosa: attenzione, il calendario è stato agevole, anzi, tenendo conto della sfilza di impegni, cioè Udinese, Bologna e Empoli, sarebbe stato anche possibile fare 9 punti. Poi però c'è stata Juve-Lazio. Abbiamo affrontato la squadra che l'anno scorso è arrivata a seconda in classifica, che non è partita bene, ma che arrivava da una grande impresa perché aveva vinto a Napoli, e che tradizionalmente ha, soprattutto in avanti, dei facitori di gioco molto, molto importanti: Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile come terminare. Insomma, era prevedibile che in qualche maniera la Juve incontrasse delle difficoltà. Invece la Juve di difficoltà sostanzialmente non ha avuta neanche una. Ha sorpreso gli avversari dal primo minuto, siamo passati in vantaggio molto presto, abbiamo messo in scena la migliore prestazione individuale e insieme tra di loro, di Chiesa e Vlahovic, tutte e due in gol. Insomma, l'euforia a quel punto poteva anche essere giustificata. Voi sapete benissimo, perché fate parte di questa community e intervenite frequentemente, che in realtà in questo momento io non mi sentirei di definire euforico l'atteggiamento del tifo bianconero. Mi sentirei di dire che c'è più ottimismo rispetto a un cupo pessimismo che ha avuto all'inizio. Però evidentemente Allegri sente anche gli umori all'interno della squadra e vuole alzare l'asticella, perché a Reggio Emilia giochiamo in uno stadio nel quale sicuramente il nostro tifo sarà preponderante, nel quale tradizionalmente le partite sono molto vivaci, e nel quale il Sassuolo, anche quando perde, esprime da sempre, con chiunque sia stato in panchina, un gioco spumeggiante. E lo stesso Sassuolo che andiamo a incontrare, ne parleremo poi con un collega proprio di quelle parti, che conosce bene la squadra e l'ambiente, arriva a questa gara in una situazione un po' diversa rispetto al solito. Cioè, noi spesso abbiamo affrontato Sassuolo come una squadra appunto bella, senza troppe ragioni di classifica perché è tranquilla e quindi poteva giocare, e l'ha sempre fatto con a viso aperto. Adesso Sassuolo è in zona retrocessione e soprattutto ha subito un duro, durissimo colpo nella scorsa giornata, perché capite bene, insomma, che passare dal 2-0 al 4-2 a proprio sfavore a Frosinone significa evidentemente avere sbagliato qualcosa di molto profondo. Però Allegri vuole alzare l'asticella e non vuole assolutamente che da questo punto di vista la squadra abbia un atteggiamento di superficialità. Non lo si può mai consentire, non lo si deve a maggior ragione consentire adesso che siamo appena all'inizio del campionato. Andrei a sentire anche un altro pezzettino della conferenza nella quale Allegri puntualizza alcuni concetti.
La strada sarà giusta se arriveremo in fondo e avremo ottenuto l'obiettivo, perché altrimenti se ne entriamo nelle prime quattro, diciamo, come minimo obiettivo non avremo fatto un ottimo lavoro. Poi dopo, che la squadra sia una squadra giovane, che è una squadra, diciamo, come un'esperienza, non giovane, come un'esperienza di altre, e che dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare, abbiamo il tempo per farlo durante la settimana, questo è un altro discorso. Però ci saranno dei momenti in cui ci saranno delle partite, chiamiamole meno belle, dove comunque bisogna fare lo stesso risultato, perché ci saranno partite molto più equilibrate dove il dettaglio farà la differenza, e su questo bisognerà essere molto bravi.
E qui abbiamo un altro concetto molto chiaro da parte di Allegri, che credo che possa anche in qualche maniera essere dibattuto dal nostro pubblico e dagli opinionisti che andremo a sentire, ovvero ricordiamo il nostro numero di telefono al quale potete scrivere: 340-5425-324. Cioè, la Juve può aspirare a qualche cos'altro? In questo momento è bene che si concentri sull'idea di entrare tra le prime quattro. Andiamo a parlare con l'avvocato Roberto De Frede, che è un noto opinionista bianconero. Ciao Roberto, e ciao. Questa è la prima domanda. Se tu sei d'accordo con il messaggio di Allegri, ti chiedo a doppio livello, cioè adesso e in generale, o pensi che ad un certo punto, qualora la Juventus fosse, facciamo un esempio, a dicembre, in questa stessa posizione, seconda, staccata 2, 3, 4 punti dall'Inter, dovrebbe cambiare la comunicazione, secondo te?
Allora, io ho anche scritto qualche tempo fa un editoriale su questa famosa zona Champions di cui parla Allegri. E metaforicamente, scherzando, chi vince lo scudetto va in Champions, quindi è zona Champions. Quindi io ho sempre pensato che Allegri, con molta calma, con la sua calma proverbiale, insomma, lui ci crede, ci deve credere. Quest'anno noi non possiamo non credere a qualcosa di buono, perché nonostante l'anno scorso, che sia stato devastante per tanti motivi, come ha detto lo stesso Allegri oggi, noi siamo arrivati terzi, ma terzi con le mine anti-uomo in tasca, quindi probabilmente senza le mine anti-uomo avremmo fatto anche qualche punticino in più. Quindi quest'anno, e poi per quanto riguarda l'euforia, secondo me, io che amo, diciamo, le etimologie delle parole, euforia è un portare bene. Perché non portarsi un po' bene essendo un po' euforici, insomma? Non c'è niente di male. Euforici non significa bere una bottiglia di gin e andare a giocare la partita contro il Sassuolo. Euforici significa darsi una pacca sulle spalle tra i ragazzi, i giocatori, e dire: ragazzi, insomma, siamo partiti abbastanza bene, continuiamo così, insomma, ecco. Nessuno vuole fare la festa e aprire le bottiglie di spumante già, per carità, insomma. Quindi secondo me il concetto di Allegri è molto semplice. Del resto Allegri ha parlato nella sua conferenza stampa di tanti concetti fondamentali, e che credo che tutti questi concetti, stranamente, quest'anno ci siano. C'è un equilibrio, un'autostima, un correre in campo, un voler giocare il pallone, ecco, non un voler lasciar giocare il pallone all'avversario per poi fare qualcosa a un certo momento, no. Entrano in campo seriamente da professionisti per giocare a calcio. Possono giocare benissimo, meno bene, benino, ma questo è un po' nell'archetipo delle partite di pallone, insomma, diciamo da che è nato il calcio. Quindi secondo me io sono, come già ti ho detto l'altra volta in una puntata semi extra large, perché manca il terzo riquadro, io sono ottimista e credo che a dicembre, se per caso la classifica rimane così, insomma, ecco, a 3-4 punti dall'Inter, ma sono ancora più ottimista, insomma, può darsi pure che migliori anche la classifica, io, anche perché abbiamo visto che queste squadre italiane, tra cui l'Inter, in Europa non è che facciano poi questi sfracelli, cioè comunque soffrono, comunque perdono energie, e quindi insomma la sanzione ricevuta potrebbe anche un po' torcersi contro i nostri avversari italiani, insomma, ecco, in campionato.
Roberto, ancora due cose su questo concetto, che trovo che sia poi quello che più ci può far dibattere. Credo che Allegri stia dicendo anche un'altra cosa, cioè la Juve finora, tutto sommato, quando ha vinto bene. Udine, Empoli e Lazio, con gradi di difficoltà diversi e con modalità di partite diverse, però sono state partite nelle quali, insomma, già all'intervallo eravamo in vantaggio, avevamo già consolidato delle certezze, c'era la sensazione della giornata sì. Lui dice, attenzione che però, se noi giudichiamo troppo la Juve, sto parafrasando naturalmente, solo da questo rischiamo di farci male, perché poi abbiamo Juve-Bologna, nella quale la giornata è storta, le cose non funzionano e si rischia di perdere, e lui invece dice, come filosofia che peraltro ha sempre espresso, è proprio lì che devi ottenere il massimo, è lì che devi riuscire a fare punti con le partite sporche. Secondo te domani rientra più in una gara, appunto, stile Empoli, faccio un esempio, nella quale comunque la Juve dimostra tutta la sua superiorità, oppure dobbiamo anche un po' essere mentalizzati sull'idea che domani si soffre e bisogna portare a casa tre punti, vada come vada?
Ma allora, le partite sporche io le adoro quando poi si vincono, insomma, ecco, cioè alla fine si soffrono in quei 100 minuti, ma poi il restante pomeriggio e serata viene tutto liscio, insomma, quindi che sia una partita ad Empoli tosta, storta, diciamo, ecco, messa sempre con delle buche in terra, questo è storicamente provato, insomma, come del resto le piccole, mi permetto di dire, le piccole squadre hanno sempre creato qualche fastidio alle grandi. È come quando uno schermidore deve affrontare uno che usa la spada come una mazza da scopa, si trova in difficoltà, insomma. Ok, quindi è così. Quindi sicuramente io penso che Allegri vuole tenere l'asticella alta di attenzione, e fa benissimo, perché comunque, bene o male, lo ha anche detto, si trova a dover a che fare con una squadra fondamentalmente giovane, ok, che si sta creando, e soprattutto con uno schema che è molto importante, 3-5-2, è uno schema che può essere molto vincente se i due esterni sono perfetti nella partita, ok? Quindi sicuramente con il Sassuolo, ma col Sassuolo io credo che Allegri farà una partita di grande attenzione e poi colpirà al momento giusto, insomma, ma senza troppo attendere il Sassuolo, ecco, quindi giocando comunque la partita, secondo me.
Arriva un messaggio, lo leggo perché appunto fa parte pienamente di questo dibattito di cui stiamo parlando, ma perché Allegri punta sempre a giocare partite brutte? Perché non possono essere combattute intense tutta la settimana, visto che non abbiamo nemmeno le coppe? E questa cosa, ribadire sempre che siamo arrivati terzi, è un po' stufato, la Juve deve puntare allo scudetto, perché l'allenatore non lo vuol dire. Beh, noi stiamo cercando di esplicitare questo concetto e di capire qual è il messaggio che il mister vuol dare interno alla squadra. Roberto, tu hai inserito un tema che oggi non è stato dibattuto in conferenza, nel senso che Allegri ha ribadito che secondo lui Inter, Napoli e Milan hanno qualcosa in più, però è indubbio che in questi ultimi 10 giorni abbiamo visto un Napoli zoppicare in campionato, tanto da essere già attardato di 5 lunghezze dall'Inter, un Milan uscire stravolto dal derby, è un Inter che aveva dato la sensazione di essere quasi una macchina perfetta, andare a prendere un punto in Spagna con enorme difficoltà. Ti chiedo se questa valutazione di Allegri, che stava nei fatti, io credo, prima del campionato, cioè di 3 squadre superiori, oggi è incrinata in maniera, non dico definitiva, ma molto forte, o ritieni che a gioco lungo la loro superiorità, e mi spieghi qual è, sia reale?
No, io non credo che siano talmente superiori queste tre squadre. Io credo che siano, l'unico vantaggio che possono avere è che sono più esperte in questo, diciamo, come gruppo di calciatori. Quindi questo è l'unico vantaggio. Sicuramente la rosa dell'Inter è almeno sulla carta è più importante, ha la panchina che è più importante. Però se andiamo a vedere, insomma, le squadre e soprattutto il fatto che non è da sottovalutare che la Juventus ha una partita a settimana, io credo che questo fattore possa essere molto importante. Quando l'altra volta dissi che mi ricordava un po' l'inizio dell'era Conte, era proprio questo che volevo dire. Cioè, le altre si arrabattano, forse erano anche più forti, mi ricordo il Milan per esempio e altre, però comunque avevano le coppe e comunque la Juventus aveva un qualcosa in più delle altre, cioè quella voglia di rivincere. Io questo è quello che sto notando, c'è una voglia in campo di rivincere e questo fa non solo pareggiare eventuali dislivelli con altre squadre, ma forse andare oltre. E poi c'è un Allegri che secondo me sta un po' facendo la parte di Socrate, cioè l'arte della maieutica, far uscire la verità nell'epoca storica, oggi far uscire il meglio da tutti i suoi calciatori. Quindi questa è la cosa più importante. Quindi è capire in quale momento è il meglio di quel calciatore e metterlo in campo, come un po' il vecchio Allegri camaleontico aveva insegnato, insomma, o meglio, aveva fatto piacere a tutti i tifosi della Juventus, cercare il meglio e metterlo subito in campo. Quindi comunque secondo me non è la Juventus l'anti-Inter, la Juventus è la Juventus, le altre ci affrontano e basta, ma la Juventus rimane la Juventus anche quest'anno, non è anti a nessuno, sono le altre eventualmente anti-Juventus.
Roberto, hai parlato prima e mi trovi molto concorde sul valore del 3-5-2, nel senso che a me non sembra indifferente il fatto che quest'anno si sia partiti con un modulo sicuro. L'anno scorso non fu così da questo punto di vista un po' di risposte stanno arrivando. Non solo, ma da gara a gara stiamo anche vedendo un 11 quasi simile, no? L'Allegri che cambia molto formazione c'è ancora, perché le statistiche ci dicono questo, però da Empoli a Juve-Lazio è cambiato solo il portiere, tanto per essere chiari, e domani potrebbe anche ipoteticamente non cambiare nessuno, anche se io mi aspetto qualche rotazione sugli esterni. Secondo te questo è l'abito definitivo? Cioè noi, perché poi le squadre cambiano in corso d'opera, secondo te noi nasciamo col 3-5-2 quest'anno e non vedi altre possibilità di sviluppo, fatto salvo che magari il mercato di gennaio ci può regalare qualcosa, ma in questo momento per te è questo il nostro abito e ti piace così com'è?
Secondo me è questo il nostro abito, perché Allegri ha puntato molto appunto sugli esterni, visto che il 3-5-2 è fatto di esterni e ha anche una grande varietà, un grande turnover. Io non sono un grande amante del turnover quando significa cambiare 5-6 calciatori, ma se tu hai un paio di calciatori forti che puoi modificare in corso d'opera o cambiarli di partita in partita, soprattutto sulle fasce, è fondamentale. Quindi secondo me il vestito è quello, l'abito è quello, ricordando che non esageriamo, diciamo così, ecco, a cambiare ruoli alle persone, perché gli universali come Andrea Gianni nella pallavolo ce ne stanno uno, oppure Neskens, so che tu sei un amante del calcio olandese, è l'universale per eccellenza, ce l'aveva solo l'Ajax, insomma, negli anni 70 e basta. Quindi non ci lusinghiamo che Miretti può andare a destra, a sinistra, a centro e dietro. Miretti può fare una cosa, punto, ce lo teniamo così e la fa. Quindi quadriamo il cerchio, mettiamoci questo abito semi nuovo addosso, ma molto importante, uno smoking, insomma, importante, e proseguiamo così con i calciatori che abbiamo alla meglio, sicuramente.
Roberto, ultima battuta, chi ti aspetti domani come uomo trascinante della Juve? Chi è quello che ti incuriosisce di più nella visione della partita?
Secondo me Weah e Chiesa. Weah e Chiesa, secondo me, sono, perché sono quelli che hanno quella marcia in più, quello scatto europeo che secondo me alla Juventus è mancato negli ultimi anni, nell'ultimo biennio sicuramente. Quindi questi due possono dare buone soddisfazioni.
Bella definizione di scatto europeo, la userò per tutto l'anno, perché mi sembra assolutamente adeguata per definire i due. Grazie Roberto.
La prima radio sportiva del mondo bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. cose di calcio.
340-5425-324 per intervenire sia con messaggi sia con vocali. Stiamo ragionando, abbiamo fatto con l'avvocato Roberto De Frede per quanto riguarda la conferenza di Allegri. Siamo alla vigilia di Sassuolo-Juventus e andiamo ad ascoltare proprio due vostri pareri.
Sì, buongiorno Paolo, è un piacere sentirti alla condizione del programma. No, io volevo fare una riflessione invece sul modo di giocare. Sono Valerio. Io penso che comunque un'alternativa al 3-5-2 la debba tenere in riserva, perché comunque Alessandro ce l'avrei fuori per un mese e mezzo. C'hai questo UEA che magari da quinto a centrocampo può essere limitato, ma se lo metti nei tre davanti a spingere a destra, Chiesa a sinistra e Vlahovic in mezzo, può diventare un attacco devastante. E la difesa, bisogna che si prova anche una difesa 4, perché la crescita di Gatti, di Bremer, può secondo me consentire anche l'utilizzo a sinistra di Kostic. Senti che ti dico, che dovrà anche lui imparare un pochino a difendere, tanto è un professionista, dovrà imparare. Quindi io mi auguro anche un esperimento su qualche assetto nuovo. Ciao.
Beh, Valerio, devo dirti che, insomma, io penso che i cambi di modulo siano sempre un piano B che un allenatore debba necessariamente avere. E penso, anzi, che si facciano anche delle prove da questo punto di vista. Però il discorso che noi facevamo in precedenza era: un conto è avere appunto un piano B, un conto è un'alternativa in caso di bisogno, un conto era come l'anno scorso cambiare di volta in volta, uno perché ci sono gli infortunati, due perché quello che stavi provando non funzionava e quindi passavi a giocare col trequartista Di Maria, con Di Maria seconda punta o sottopunta come si suol dire, quindi 3-5-1-1 e via discorrendo, senza che le risposte arrivassero. Adesso, avendo anche tutta la settimana di tempo per lavorare, è chiaro che consolidare un modulo può dare delle certezze e contemporaneamente io mi aspetto che ci possano essere anche delle variazioni. Del resto, Allegri su questo mi sembra un allenatore abbastanza affidabile. Nel passato più volte ha sorpreso, insomma tutti abbiamo in testa la stagione 16-17 quando fece quel 4-2-3-1 per permettere alla squadra di far giocare tutti i giocatori più offensivi, che però gli dessero anche garanzie di equilibrio. Vedi il grande lavoro che facevano Cuadrado e Mandzukic. Lui oggi ha parlato di come anche la filosofia di gioco stia cambiando e abbiamo più velocità perché siamo una squadra più giovane. Il ritratto che ha fatto Valerio, cioè la possibile evoluzione, mi trova d'accordo al 70%. Nel senso che io credo che UEA sia un giocatore, per ricordare la battuta precedente di Roberto De Frede, veramente dal passo europeo, e quindi che possa giocare nel 3-5-2, in un 4-3-3, sia davanti che dietro, perché poi stiamo parlando di un giocatore che sia veramente da fare 50 metri, è disinibito nella corsa, è veloce, è rapido, ha coraggio, e quindi bene così, insomma. Anzi, ho l'impressione che forse partendo da dietro più che da davanti che possa diventare fondamentale. Non dimentichiamo che a sinistra c'è un certo Kostic, che è un produttore di cross notevolissimo, e Chiesa, se è vero che sarebbe un po' confinarlo, però se c'è l'esigenza in alcuni momenti di metterlo sulla fascia, a destra non rientra, però quindi non farebbe più la punta, perché il suo piede forte è appunto quello, però potrebbe servire dei cross molto importanti. E a questo proposito non disdegnerei di pensare anche eventualmente a un 4-3-3 con Moise Kean o Milik al centro, perché sono due colpitori di testa secondo me superiori, quantomeno questo ci dicono le statistiche. Poi in realtà Vlahovic quest'anno di testa ha già segnato un gol straordinario col Bologna, però sono due giocatori appunto che ci possono dare da questo punto di vista delle garanzie. Io dove ho un po' più di problemi rispetto all'evoluzione del 4-3-3 o all'esperimento del 4-3-3, anche solo occasionale, Valerio, è sul centrocampo, nel senso che secondo me quando giochi a tre a centrocampo devi avere un regista capace di legare il gioco tanto nel corto quanto nel lungo, e Locatelli non mi sembra ancora a questo livello, però ci stiamo lavorando, nel senso che anche nel 3-5-2 ho visto appunto quello che prima definivamo i cambi di gioco di Manuel, molto più sicuri, molto più continui e molto meglio calibrati soprattutto. E sono un po' più incerto sulla coppia centrale, nel senso che Bremer mi sembra veramente un giocatore il cui vestito giusto è a quello del 3-5-2, non credo a Kostić arretrato, nel senso che secondo me Kostić è un giocatore anzi a cui noi chiediamo persino troppa fatica, e quindi se vogliamo che lui si esprima al meglio, e lui può farlo perché nessuno come lui l'anno scorso ha prodotto assist in doppia cifra, io credo che farlo partire da dietro significa un po' snaturarlo. Poi è vero che c'è la storia, insomma ce lo dice, tutti abbiamo in testa che cosa successe con Marcello Lippi a proposito di Zambrotta, che era un'ala un po' più incerta e divenne un terzino, un esterno basso, strepitoso e in un certo momento forse migliore al mondo. Però è anche vero che Zambrotta appunto era un'ala incerta e non ti dava quella sensazione di essere nato per fare l'ala, mentre invece Kostić mi sembra proprio un giocatore che è arrivato al limite, qualcosa si inventa, magari anche in maniera un po' ovvia, nel senso che cerca sempre il fondo, però i palloni che mette in mezzo sono davvero molto importanti, anzi la squadra dovrebbe cercare di capirli meglio. Andrei a sentire ancora una battuta del mister in conferenza a proposito proprio di questa idea che la Juve stia giocando in maniera diversa.
Come ho detto diverse volte, è una questione di la conformazione della rosa. Avremo perso sicuramente quest'anno in esperienza, ma avremo acquistato sicuramente in entusiasmo, dinamismo di tutti i giocatori, ecco, quindi bisogna essere contenti, bisogna lavorare in questo senso, continuare, bisogna sapere che bisogna correre più degli altri, bisogna andare molto forte, perché poi soprattutto bisogna andare a cercare quei risultati che fanno sì che la squadra cresca in autostima, e soprattutto il fatto di cercare di consolidarsi nelle prime quattro posizioni. E quindi ecco perché tutta questa euforia, tutto questo entusiasmo che c'è in giro, bisogna tenerlo a bada, perché altrimenti dopo ci facciamo del male. E quindi bisogna stare molto calmi, pensiamo alla partita di domani, che è una partita complicata e difficile, e soprattutto bisogna affrontarla nel migliore dei modi, perché la troppa positività delle cose abbassa l'energia, e su questo noi bisogna lavorarci.
Allegri sostanzialmente fa un ragionamento che peraltro a me non stupisce, nel senso che lui sempre è partito nel proporre idee di gioco e valutazioni dalla tecnica e quindi dalle caratteristiche dei giocatori, e lui dice in questo momento la Juve ha un bel po' di giovani che possono creare e regalare più dinamismo. È chiaro che nel momento in cui avevi un Pogba a mezzo servizio, un Di Maria che è un giocatore sublime ma che certamente ha dei ritmi più bassi, un Chiesa fuori condizione per le note problematiche legate al post infortunio, un Vlahovic con la pubalgia e via discorrendo, e aggiungiamo Cuadrado, aggiungiamo Bonucci, è chiaro che la Juve poteva esprimere un certo tipo di gioco, cioè molto più lento, meno frizzante. Oggi abbiamo invece quella possibilità e la dobbiamo chiedere. Allegri non farà mai, io credo, discorsi di filosofia, cioè non proverà a dire questo è il calcio moderno, non è mai stato così, anzi sapete benissimo che il suo libro, quando è stato chiamato in qualche maniera a teorizzare il suo calcio, faceva riferimento a un solo termine, cioè la semplicità. E lui ha sempre parlato del primato della tecnica piuttosto che di moduli o di filosofie. Dopodiché la Juve, deve sapere interpretare più cose possibili all'interno del match, perché fai la differenza se tu le volte che non riesci a esprimerti pienamente, appunto, ottieni comunque dei risultati. Andiamo a parlare dei nostri avversari con Nicolò Caruso di Radio Bruno, che conosce perfettamente il Sassuolo, e quindi buongiorno Nicolò.
Buon pomeriggio a voi e tutti gli ascoltatori.
Allora, intanto grazie Nicolò per la tua partecipazione. Ha parlato Dionisi, chiaramente uno dei personaggi di questo weekend sarà Mimmo Berardi, insomma, che è stato, mi viene a dire, chiacchierato come sempre nel mercato. Semmai quest'anno forse è più Sassuolo che ne ha parlato, a differenza degli altri anni dove magari ne proclamava l'incedibilità. Come sta il Sassuolo? Come sta il suo grande leader che a questa squadra ha regalato anni assolutamente importanti?
Allora, possiamo dire che il Sassuolo sicuramente non sta benissimo. Ha avuto un inizio di stagione molto complicato, anche alla luce dei soli 3 punti guadagnati in queste prime 4 giornate. C'è stato l'ultimo tonfo a Frosinone, quindi una squadra che non è in salute, deve certamente reagire. Sabato, ovviamente domani pomeriggio, contro la Juve, una squadra, un avversario sicuramente difficile da affrontare.
Nicolò, che cosa sta succedendo? Cioè, mi spiego, Sassuolo insomma viene sempre definita giustamente come una piazza nella quale non ci sono pressioni. È un po' una sorta quasi di crisi di rigetto. Cioè, io ho sempre pensato, non avere pressione è molto bello in una fase, però a lungo andare può anche diventare, tra virgolette, un principio di noia. E mi spiego così alcuni grandi allenatori passati da Sassuolo che ad un certo punto però scelgono di provare altri tipi di dimensione. Siamo in questa fase o ritieni che sia assolutamente legato a episodi, a quegli impazzimenti che esistono, insomma, perché il 4-2 col Frosinone non è una partita facilmente replicabile, no?
Sì, assolutamente. Posso comunque dire che Dionisi ha rinnovato per un semplice motivo, perché la società ha garantito grande ambizione quest'anno. L'obiettivo è quello di raggiungere l'Europa, anche se questo inizio stagione sicuramente non lo consente, almeno per il momento, però l'obiettivo del club emiliano è abbastanza chiaro. Ovviamente serve continuità di risultati, deve un attimino riordinare le idee. La squadra è un po' in costruzione, anche perché ha cambiato tantissimi giocatori, sono arrivati molti volti nuovi nell'ultima sessione estiva di calciomercato, quindi non è un lavoro semplice per il tecnico toscano. Mentre per quanto riguarda Berardi, prima non avevo risposto, e all'11ª stagione con la maglia del Sassuolo credo che sia legittimo per l'attaccante calabrese aver voglia di cambiare aria e fare il grande salto, quello che non ha ancora fatto nella sua carriera, e quindi ambire a giocare in un grande club. C'è stata l'opportunità quest'estate per poter approdare alla Juve, come detto da Carnevali proprio ieri su TRC Modena. Non c'è stata una vera e propria trattativa tra i due club, però sembra che possa riaprirsi questa trattativa a gennaio, quindi vedremo un po' come andrà a finire.
Secondo te è questa davvero la strada? Perché poi la Juve sta scegliendo un modulo che non prevede Berardi, mentre Berardi è un giocatore che, se lo vai a comprare, determina forzatamente un 4-3-3. Secondo te c'è davvero la concreta possibilità che a gennaio Berardi vada altrove, anche non alla Juve?
Credo proprio di sì, perché c'è stato un grosso braccio di ferro quest'estate e la sua permanenza è stata un po' forzata al Sassuolo, e quindi credo che ci siano grandi possibilità che lui possa lasciare definitivamente il club emiliano, anche se in passato ci sono state molte opportunità per poter mollare la sua, possiamo dire, la sua squadra del cuore, visto che ormai è una vera e propria bandiera al Sassuolo, ma credo che sia arrivata la volta buona. Tra l'altro, per Berardi domani saranno 330 presenze in Serie A, è un vero e proprio simbolo per la cittadina emiliana, però credo che la società lo possa accontentare, ecco.
A Dionisi oggi hanno chiesto in conferenza, Nicolò, insomma, se lui teme un esonero. Ti faccio la stessa domanda e te ne aggiungo un'altra. Ma secondo te il Sassuolo rischia quest'anno un ridimensionamento? Cioè rischia di partecipare alla lotta per la salvezza, che è qualcosa al quale non è assolutamente abituato? Perché poi, ricordiamolo, insomma, il miracolo Sassuolo non significa soltanto restare in A, ma significa il più delle volte lottare per posizioni della parte sinistra della classifica. Quindi stiamo parlando di una squadra che ha fatto veramente, ci siamo abituati, non ne parliamo più come di un miracolo, ma insomma parliamo di una grande realtà dal punto di vista tecnico. C'è il rischio davvero di un'annata particolare di un allenatore sulla graticola?
Temo proprio di sì. Attualmente davanti a Cagliari, Salernitana ed Empoli, credo però che questa sia una stagione molto difficile per il Sassuolo, soprattutto perché ha cambiato due giocatori a centrocampo, che è la zona secondo me più importante di una squadra. Sono andati via Lopez e Frattesi, che erano due giocatori cardine della formazione emiliana, e non sono stati rimpiazzati almeno momentaneamente a dovere. Sono arrivati Bolok, è arrivato un altro centrocampista dal Valencia, si tratta di Uros Racic, però credo che sì, debba essere trovato un attimo l'equilibrio, un assetto che possa dare maggiori garanzie alla formazione, e quindi credo che possa soffrire un attimino quest'anno il fatto di dover trovare una certa quadratura. Sì, mi aspetto una stagione complicata.
Nicolò, domani non dovrebbe esserci consigli, da quello che ho capito dalla conferenza. Intanto ti chiedo dove andrà a sostituire, chi andrà a sostituire questo importante giocatore del Sassuolo, e poi che partita ti immagini, perché insomma è una partita che arriva in una situazione di classifica importante per entrambe le squadre, quindi rispetto magari ad altre edizioni in cui eravamo sia noi che il Sassuolo un po' più disinibiti, qui mi sembra che i punti possano anche, l'importanza dei punti possa condizionare l'andamento del match.
Allora, per quanto riguarda il portiere, sì, consiglia in ballottaggio fino all'ultimo con Alessio Cragno, perché ha avuto una lussazione a un mignolo di una mano, quindi è aperto il ballottaggio proprio fino all'ultimo momento. Per quanto riguarda invece la partita, credo che il Sassuolo aggiungerà probabilmente un centrocampista in più rispetto all'assetto che è stato appunto praticamente usuale quest'anno, quindi con un centrocampista in più credo si tratti di Torsvet assieme a Matteo Enrique e Bolloca, proprio per proteggersi maggiormente dagli attacchi offensivi della Juve, che sta benissimo a 10 punti in queste prime 4 giornate, soprattutto un Vlahovic che mi viene da dire quello letale ammirato con la maglia viola.
Nicolò, un'ultima domanda, e ti ringrazio tantissimo per il tuo prezioso contributo che ci serve per capire meglio i nostri avversari. Mi spiace parlarne oggi perché ieri è arrivata una sconfitta in Europa League imprevista con la EK Atene, ma De Zerbi, che significa Sassuolo, sta facendo delle cose straordinarie col suo Brighton in Inghilterra. Ti chiedo quanto lo seguite a distanza, quanto siete orgogliosi di quello che sta succedendo, e quanto credi che possa arrivare prima o poi in Italia un'occasione per lui, oppure da quel che percepisci sta molto bene lontano da noi in un campionato così prestigioso come la Premier League, e quindi siamo destinati a guardarlo da lontano.
Ma credo che prima o poi lui voglia tornare in Italia, un allenatore creativo, ha veramente tantissima fantasia, fa giocare molto bene le proprie squadre, abbiamo ammirato da vicino al Sassuolo, è stato elogiato enormemente anche da Pep Guardiola, già ai tempi quando era la guida del Sassuolo, quindi credo che meriti davvero una big, e ovviamente invito i grandi club in Italia a puntare sul tecnico bresciano, perché davvero ne ha tanto da vendere, è un allenatore di qualità, e quindi credo che possa fare davvero bene.
Grazie Nicolò e buona partita.
Grazie a voi della disponibilità, buon proseguimento.
E allora, torno a parlare con i vostri messaggi, a dialogare con i vostri messaggi. Ci scrive Kate, non si può dire che la Juve sia una squadra inesperta, perché ha Szczęsny, ha Danilo, ha Rabiot, ha Kostic, ha Chiesa, ha Dusan Vlahovic, eccetera, eccetera. La squadra inesperta non è certo la Juve, arrivata al terzo anno di Allegri. Allora, su questa valutazione, per come l'ha messa Kate, non si può che essere d'accordo, perché l'elenco dei giocatori fa riferimento a tutta una serie di appunto esperienze non solo nel nostro calcio, non solo nel calcio internazionale delle coppe, ma anche con le rispettive nazionali. Però io aggiungo un elemento che deve contare molto nella valutazione di quest'anno e quindi nelle insidie della stagione, che non è l'esperienza dei singoli, è la poca abitudine negli ultimi anni a gareggiare per lo scudetto. Questo è un elemento che conta, perché da un lato può incidere e regalarti quella fame, quella voglia di rivalsa e via discorrendo, di cui abbiamo parlato più volte, ma dall'altro è come se un po' ti mancasse il codice per i grandi momenti. Naturalmente, come dire, tutto questo va verificato. Io sono convinto che proprio l'elenco che ha fatto Kate sia una garanzia e che quindi Szczęsny peraltro ha vinto già con noi, Danilo ha vinto con noi, Rabiot anche, per esempio Kostić, Chiesa, Vlahović devono dimostrare qualcosa, mentre intanto c'è la notizia che Gatti ha conquistato la Juve, già pronto il rinnovo fino al 2028 con aumento dell'ingaggio, e questo è un evento secondo me da sottolineare, perché stiamo trovando un difensore che veramente di gara in gara sta crescendo in sicurezza. E quindi io dicevo, attenzione a questo aspetto, la Juve deve veramente un po' resettare la frustrazione degli ultimi tre anni, dove non abbiamo oggettivamente combattuto per lo scudetto, e questo può aver anche minato un po' le certezze di qualche big che magari altrove ha fatto bene, altrove intendo in nazionale, ma che si è sentito, perché lo è stato, ridimensionato nel corso di questi anni. E adesso bisogna tornare a fare bene. Insomma, siamo a reduci da una settimana, tanto per essere espliciti nel guardare anche gli altri, in cui abbiamo visto un dibattito feroce sulla esatta misura del valore di Leao. Ogni esperienza fa Leao viene considerato, a seconda dei momenti, un top player o un giocatore che non ha particolare voglia di crescere, altalenante, via discorrendo. Capite bene che se Leao è il primo, il Milan ha tutta l'ambizione del mondo per poter giocare per lo scudetto. Se Leao è il secondo, il Milan ha un buco enorme in quella zona del campo e farebbe fatica a garantirsi un posto al vertice, e infatti il derby ne è stata un po' la dimostrazione, per quanto Leao non è certo il più colpevole, anzi è colui che ha fatto l'unico gol del Milan. Ecco, però Juve vale un po' secondo me la stessa cosa. Se Rabiot è quello dell'anno scorso, la Juve è uno dei migliori centrocampisti d'Italia, lascio perdere l'Europa perché non ci gareggiamo. Se Rabiot è quello un po' altalenante o addirittura monocorde o addirittura negativo delle prime stagioni, la Juve ha un buco lì e non è facilmente colmabile. Quindi noi abbiamo una serie di giocatori, secondo me, di garanzia, nel senso che ti puoi aspettare anche che arrivino a dei livelli enormi di rendimento, e su questo si basa personalmente la fiducia, ma credo anche la fiducia soprattutto di quello che più conta, della società e del suo allenatore. Però sappiamo anche che questi giocatori talvolta, e in maniera anche prolungata, non hanno fatto bene. E quindi è ovvio, l'abbiamo già visto in queste quattro giornate, che se Chiesa e Vlahović sono questi, abbiamo due attaccanti da 40 gol complessivi e tutti i discorsi della Juve diventano più rosei. Se invece Chiesa e Vlahović fossero quelli dell'anno scorso, per tanti motivi che non stiamo a ricordare ma che abbiamo tutti in testa, il nostro discorso sull'attacco crolla in maniera quasi definitiva.
Cose di calcio.
340-5425-324, questo è il numero per interagire con Cosa di Calcio Extra Large. Nell'ultima parte ascolteremo anche Antonio Paolino, oggi presente nella conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che è un po' naturalmente la notizia del giorno, perché ci ha offerto le coordinate per leggere la gara di domani con il Sassuolo. Vado a leggere qualche vostro messaggio. Dario da Palermo, che peraltro è molto ottimista rispetto alla gara di domani, da quel capitolo, dice: non vinceremo più di 4-0, iniziamo a vincere, poi sul punteggio ci andiamo a misurare appunto domani. Lui dice la duttilità del nostro Max si vede proprio dal modulo 3-5-2, lui che si sa predilige la difesa 4, chi critica il suo gioco non percepisce che sono le caratteristiche dei nostri giocatori che non permettono di fare champagne senza prendere gol, si massimizza l'equilibrio per ottenere risultati e resilienza. Io mi trovo tendenzialmente d'accordo con questa riflessione che ci propone Dario, nel senso che credo che appunto Allegri non sia un allenatore ideologico. Quando dico ideologico intendo con una sola idea in testa, maturata con forza, per intenderci 4-4-2 di Arrigo Sacchi o Maurizio Sarri, che quando arrivò a Torino disse a precisa domanda di nella presentazione, nella conferenza stampa, la prima, che ebbe molti argomenti perché insomma stava arrivando l'ex mister del Napoli che con noi aveva avuto particolari problemi e che invece la Juve aveva scelto per rinfrescare un ciclo vincente, a domanda giocherà mai eventualmente con la difesa 3, lui rispose con un solo termine: mai, stop, non lo dovete neanche spiegare. Ecco, Allegri non è uno di questi. Allegri non dirà mai non voglio il trequartista, non voglio la difesa 3, non voglio il centrocampo a 4, eccetera eccetera. Allegri prende il materiale che ha, possibilmente è chiaro che lo va a anche a opzionare, a scegliere, ma non lo fa in ragione di un modulo, lo fa in ragione di caratteristiche tecniche con le quali poi vuole anche un po' interagire e sperimentare. Ecco, per intenderci, in questo momento leggete la notizia dell'interesse della Juve per De Paul, giocatore che io personalmente adoro. De Paul è un giocatore multiforme, insomma chiunque di voi l'abbia mai visto nell'Udinese, nell'Atletico Madrid, nella nazionale argentina, sa benissimo che stiamo parlando di un giocatore che può giocare dietro le punte, che può fare a mezzala, che puoi piazzare anche a fare compiti da mediano, perché recupera, è un recuperatore di palloni assolutamente straordinario, e però poi li pulisce e arriva anche alla rifinitura. Dopodiché è un giocatore che magari non ha questa grandissima continuità di rendimento, e anche questo è un elemento che va considerato. Allora, per chiudere la riflessione che faceva Dario, io credo che Allegri, ricordiamolo, quando arriva la Juve eredita la difesa 3 di Antonio Conte e non ci pensa minimamente a trasformarla, perché in quel momento lì avere Barzagli, Bonucci, Chiellini davanti a Buffon era una soluzione assolutamente perfetta. Poi passano i mesi e inizi a decidere di cambiare delle situazioni anche in ragione di quello che vedi sul campo, perché il campo non è una mera e semplice applicazione di quello che hai definito in teoria. L'altro giorno, lunedì per la precisione, in questo stesso programma con la conduzione di Antonio Paolino abbiamo fatto il nostro tradizionale collegamento con Domenico Marocchino, che ci ha detto una cosa determinante, ha inserito come primo elemento di valutazione di una squadra il rapporto tra la teoria e la pratica, cioè tra quello che si vorrebbe fare e che si prova in allenamento e quello che poi succede in partita, perché il calcio non si vince sulla carta, si vince sul campo, e il campo il più delle volte ti mischia le carte che tu avevi pensato durante la settimana. Andiamo a parlare con un profondo conoscitore della Juventus, abitante del nostro condominio, ovvero Pasquale Gallo. Ciao Pasquale.
Buongiorno, ciao Paolo, e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora sì, Pasquale, sì, Io partirei dalla conferenza di Allegri, che ci ha invitato a gestire l'euforia, perché l'euforia, come dire, ti fa perdere delle energie, ti fa diventare superficiale e via discorrendo. Io ti chiedo se ritieni che questo sia un messaggio giusto da dare adesso, prima di Sassuolo-Juve, o se ritieni che invece un po' di entusiasmo debba esserci attorno a questa squadra e dentro questa squadra, proprio per affrontare partite di questo genere, dove hai un avversario più debole e in difficoltà, ma che a sua volta, se non hai euforia, probabilmente condannato alla sconfitta.
Ma io innanzitutto spero di essere ben inquadrato, quindi
sì, sei, guarda, avere... oggi ti si vede, sei quasi meglio di Pelé, che hai accanto,
che è il mio idolo planetario e di tutti i tempi. Ok, Allora, io ho sentito anche l'intervento di Roberto De Frede, che ha spiegato anche l'etimologia della parola euforia, portatrice di ottimismo, portatrice. Credo, se ho capito bene Allegri, io non l'ho capito solo nel momento in cui è tornato alla Juve, poi dopo lo capisco completamente perché condivido molte delle sue idee.
Scusa, perché non l'hai capito quando è tornato a Juve? Cioè, per quello che disse o perché fece quella scelta?
No, per una questione tattica, nel senso che se io sono stato, diciamo, massacrato mentre ho vinto, nel periodo in cui ho vinto 12 titoli, io, Pasquale Gallo, qui è un fatto, sì. Poi quando gli parlerò, glielo chiederò questa cosa, che mi potrebbe anche arricchire, perché le sfide poi sono anche giuste. Dico, perché ritornare dove si è avuto tanti veleni, eccetera, eccetera, quando poi c'erano altre richieste? Ma questa è una cosa veramente personale, quindi aspetterò la sua risposta. Per il resto, quando parla, lo capisco molto bene, capisco lui, capisco Giuntoli, il senso della nuova Juventus, perché io quello che vedo è una nuova Juventus, anche quello che gli altri non vedono e che poi vedranno tra qualche mese, l'anno prossimo, insomma. Allora, io vedo che tutti gli interventi che lui fa sono non di sminuire questa euforia, che è anche giusta, venendo da un periodo triste, ed è anche giusto, però nello stesso tempo sa le insidie, partita per partita, e sa gli umori italiani che vanno dalla devastazione mentale per una sconfitta alla esaltazione. E invece noi sabaudi, io sono di Salerno, ma io dico noi sabaudi non siamo fatti così. E quindi lui, inserito bene in quell'ambiente, sa che deve accelerare e frenare. E così ho letto il suo intervento.
È interessante quello che dici, perché insomma, io ho gestito una parte del rapporto con i tifosi negli anni belli, quando lavoravo al canale, e ho presente come la Juventus, e questo per ricordare che cos'è oggi il mondo della comunicazione, la Juventus arrivava magari da 7-8 vittorie di fila, aveva fatto il vuoto, se perdeva una gara o anche solo se la pareggiava era devastante. E questa è una schizofrenia con la quale evidentemente Allegri si è anche un po' bruciato in alcuni momenti, perché giustamente, Pasquale, questo forse dobbiamo ricordarlo, Allegri va via quasi come un allenatore sconfitto, quando quel campionato, il suo ultimo, fu quello più dominato di tutti, cioè fu quello vinto sostanzialmente nel giorno d'andata, in cui facemmo, se ben ricordo, 54 punti, cioè pareggiammo una partita e ne perdemmo un'altra. Su 19 gare, quindi questo è significativo appunto di quella schizofrenia che si ha nel calcio.
Posso inserirmi un attimo in questo concetto, che come sempre succede in Italia o nel mondo, non lo so, in Italia di sicuro, ci sono eventi storici che rimangono schematizzati, proprio definitivamente portati alla storia in una maniera non proprio così come si è avverato. E mi spiego. Ma Allegri non è stato mandato via. Io la notte tra il 9 e il 10 maggio, e c'era anche Antonio Paolino il giorno dopo, io la ricordo molto bene, perché fu movimentata. Infatti a mezzanotte e mezza si presentò un nostro carissimo amico, anche della televisione e di tutto il mondo, a dirmi: vedi che domani alla presentazione del tuo libro al Salone Internazionale dei Libri di Torino non ci sarà nessuno della Juve, perché c'era stato movimento, c'era stato molto movimento. Allegri in quei mesi finali disse a chi adesso poi non c'è più: o si fa una rifondazione strutturale per riprendere un altro tipo di ciclo, oppure andiamo a finire male. Quindi lui ha invitato la Juventus a fare una scelta. La Juve sul mercato non poteva, non voleva, non lo so. Non
poteva,
sentiva,
non voleva e non sapeva. Io direi queste tre cose.
Bravo,
ecco.
Perfettamente. E allora, in quel caso si lasciarono di consenso. Quindi questa storia che lui è stato mandato via non è vero. Infatti è rimasta talmente in caldo che l'anno successivo, io non lo ricordo neanche chi era l'allenatore, perché si è dimenticato, nella mia memoria non è rimasto registrato, quindi io non me lo voglio proprio ricordare. Poi c'è stato Pirlo, la scommessa Pirlo, insomma, e poi è ritornato. Allora, in base a queste sue caratteristiche, conoscono bene come la pensa, che poi il futuro anche per Allegri dipenderà dai risultati, da ciò che proporrà, da ciò che immaginerà per un nuovo ciclo, e questo lo dobbiamo soltanto vivendo il campionato capiremo quale sarà il nostro futuro in campo, in panchina, negli uffici
e anche qui nella radio. Allora Pasquale, ti leggo un messaggio che arriva da un nostro ascoltatore. Io quando non leggo il nome è perché non c'è, altrimenti sì, chiaramente sì. Ci tengo a darvi un'identità. L'euforia che intende Allegri potrebbe riferirsi alla squadra. I tifosi per me hanno diritto di sognare come vogliono. Completamente giusto, anzi io dico di più, sì. Pasquale. Io sono di quelli che in questo momento sono certo che noi vinciamo lo scudetto. Cioè in questo momento, quelli che all'inizio di una stagione non hanno questo sentimento, faccio fatica a capirli, nel senso che ritengo che appunto nel diritto del tifoso ci sia quello di pensare alto, perché altrimenti se sono juventino e devo pensare che quest'anno mi accontento nel momento in cui arrivo quarto, faccio veramente fatica. Insomma, c'ho un'età, non ho più voglia di cambiare, ecco, tanto per essere chiari. Quindi è giusto che, anzi, più i tifosi, martedì sera stavo leggendo anche che probabilmente ci sarà il sold out in Juve-Lecce, e non è così scontato perché ultimamente non lo era. Più i tifosi aiutano questa squadra, la spingono con loro entusiasmo, più credo che sia un elemento importante. Da questo punto di vista, Pasquale, cosa ti aspetti domani? Cioè, ti aspetti una gara sulla falsa riga delle migliori che abbiamo fatto, o ritieni che questa sia una gara davvero molto insidiosa, perché comunque quello è un campo nel quale talvolta siamo andati in difficoltà?
Allora, vorrei concludere il concetto assecondandolo, ovviamente, che non saremmo juventini se non ambissimo al massimo. E quindi sono d'accordo con te, con l'ascoltatore, col tifoso. Ma l'importante però è che se crediamo in quello dobbiamo anche mantenere la calma, detta con la H o con la K, come volete, perché c'è uno che in Juventus lo dice con la K e uno con la H. Però la calma è un concetto ugualmente necessario, anche nelle ambizioni. Quindi l'importante è che non si vada poi alle devastanti deduzioni o tristezze o depressione del giorno dopo in caso di... Ecco, parliamo del Sassuolo. Il Sassuolo, a mio avviso, è sempre una gara insidiosa, perché è una squadra che ha poco da perdere, ambientalmente è tranquilla, è serena. È certo che dipende anche da come si approccia la partita, da come si impone il proprio blasone, e bisogna stare attenti a un giocatore, oltre a tutta la squadra, però comunque un po' Berardi, che io come tutti stimiamo per la sua carriera a Sassuolo, per tanti gol che ha fatto, eccetera, anche se negli ultimi tempi mi ha un po' imbarazzato per le simulazioni eccessive a cui lui tende. Ecco, su
è un giocatore che avresti voluto alla Juve?
Sì.
Nel passato? Sì.
Sì. Sì. L'ho sempre voluto, ma lo vorrei ancora. Il fatto è che dovrebbe, arrivato alla Juventus, ecco, non essere, essendo trentenne e non 36enne, non essere più l'ultimo quadrado che, non facendocela più fisicamente sui 90 minuti, spesso stava più a terra che in cielo.
Questo è interessante. Insomma, io credo che Berardi, tra l'altro qualcuno ci scrive, non diamo soldi alle italiane. Allora, diciamoci, anche qui distinguiamo il lavoro che deve fare il tifoso e il lavoro che deve fare la società. Tifoso può pensare quello che vuole, boicottate la televisione, il giornale, l'altra società e via discorrendo. Una società di calcio fa altre cose. Dove c'è un buon giocatore, se ritiene che quello sia indispensabile, lo va a prendere. Non è se dai 20 milioni a Sassuolo che cambia la tua storia e via discorrendo. Quindi, ripeto, capisco ogni sentimento del tifoso, a maggior ragione dopo quello che abbiamo vissuto l'anno scorso, le dichiarazioni di Carnevali precedenti e via discorrendo. Però una società deve sapere, Pasquale, deve sapere anche smorzare i sentimenti ed essere cinica. Voglio ricordare tutta la nostra storia con Fabio Capello. Capello non parlava benissimo della Juve, siamo andati a prenderlo ed eravamo felicissimi di avere un tecnico vincente.
No, ma la Juventus sempre, allora, la Juventus quando è stata Juventus, è, diciamo quasi sempre, con qualche pausa che è anche fisiologica nella vita ultracentenario di una vecchia signora, la Juventus ha sempre portato avanti le proprie idee. Il sentimento popolare lo rispetta, ma non è che dipende dal sentimento popolare. Concludendo su Berardi, io poi voglio dire anche un'altra cosa. Berardi non è che c'ha più un prezzo, nel senso che certo, a gennaio sarà in scadenza di contratto per l'anno successivo e quindi non è che parliamo più di soldi. Però a questo, che è un fatto, diciamo, importante dal punto di vista di campagna acquisti e di tesseramenti, c'è da dire però che la politica anche di Cristiano Giuntoli ha dimostrato che lui punta molto a quelli di cui non si parla.
Esatto, e questo fa pensare che i prossimi acquisti della Juventus ancora non li conosciamo. Ci scrive Sebastiano dalla Grecia: la parola euforia è una parola greca, significa sfruttare un momento positivo con adrenalina che aiuta in occasioni di vantaggio del momento. Quando deve giocare a Juve io tutto il giorno sono euforico e ti saluta. Sì, certamente, ma insomma il calcio anzi deve essere produttore di euforia e lo si deve vivere col sorriso, altrimenti si fa molta fatica anche ad andare avanti. Pasquale, è un tema...
Se non sorridiamo noi che abbiamo una storia con certo, 70 titoli vinti tra la, nazionali e internazionali, e chi è che dovrebbe essere più euforico?
Ma
noi?
Sai che però c'è quell'assunto che raccontò molto bene una volta Ancelotti, che disse: nessuno può capire il dolore di chi perde che provano quelli che vincono sempre. E quindi noi siamo questo. Noi siamo, talvolta mi ha colpito nella nostra storia, mi ricordo soprattutto l'anno del Covid, quando vinciamo lo scudetto nell'ultima partita, l'ultima partita in cui giochiamo per vincere, perché poi ci sarebbe state altre matematicamente, ma in cui Cristiano Ronaldo segna e sbuffa come se si fosse tolto un peso. Non c'era felicità, c'era il sollievo dell'aver vinto, e noi spesso purtroppo siamo questo.
E lì c'è stato il grande sbaglio anche nel prendere un calciatore che non è nello stile della Juve, prendere il numero uno al mondo. Lo fa diventare uno, l'abbiamo sempre fatto diventare i numeri uno al mondo, non abbiamo mai preso il numero uno al mondo. Però in quel caso io feci un articolo, un editoriale, dove dissi in maniera chiara: caro Ronaldo, tu sarai il re dell'ultimo ventennio, ma noi siamo la regina degli ultimi 126 anni. Quindi stai tranquillo e buono, perché non è che 10 persone devono giocare per te e per i tuoi gol. Tu devi giocare perché la Juventus vinca, e hai fatto il tuo dovere. Perché io raccoglievo proprio la stessa impressione Io avevo la stessa impressione, come se si fosse tolto un peso e non c'era quella gioia che invece doveva portare.
È vero, è vero. Allora, ti scrive un nostro ascoltatore, Pasquale Gallo, tifoso sabaudo numero uno. Ma il bello della Juve, quando si parla con i tifosi, e anche quando soprattutto si va allo stadio di Torino, è che si sentono accenti di tutta Italia e ormai anche di tutta Europa e di tutto il mondo. Questo è la nostra particolarità. Per cui la Juve è di Torino, ma la Juve in realtà è un patrimonio nazionale e lo sappiamo molto bene. Massimo da Rivoli ci scrive, Pasquale, ti chiedo un'ultima valutazione su questo. È bello sognare e sperare da tifoso, ma realisticamente abbiamo il terzo, quarto centrocampo della Serie A, per cui per arrivare al tricolore bisogna sperare nel suicidio di Inter e Napoli, a meno che a gennaio non si intervenga pesantemente sul mercato. Io, Pasquale, ti approfondisco questo concetto dicendoti il mio pensiero. Il mio pensiero è che c'è una profonda differenza, ma non lo dico adesso per ragioni di classifica, l'ho scritto prima del campionato, tra l'Inter, che mi sembra una squadra davvero molto forte, con una rosa molto ampia e con anche la possibilità, non a caso, come dire, l'ha costruita Marotta, di avere un ciclo nel tempo, che non vuol dire un ciclo di vittorie altissime, di una presenza al vertice nel tempo rispetto a Napoli e Milan. Perché? Perché Napoli si è indebolito, secondo me, perché non perdi Kim così, tanto come se fosse fumare la sigaretta. E il Milan è un potenziale, ma si è cambiato molto. Ecco, se mettiamo tutto questo, io metto Inter al primo posto e noi, Milan e Napoli, sotto. Contando anche che non facciamo le coppe, non penso che la Juve sia molto più debole delle altre due. Tu hai questa impressione o dobbiamo aspettare di incontrare loro per misurare davvero il nostro valore?
Allora, ci sono due considerazioni da fare che io faccio anche da solo. Certamente tra le squadre menzionate, diciamo le prime quattro, certamente il centrocampo un po' più naif, ecco, chiamiamolo così, un centrocampo naif. Naif ce l'abbiamo noi.
Ma la pittura perché naif io non era male, però, Pasquale.
Com'è?
La pittura com'è? Naif ha regalato anche dei bei capolavori.
No, ma naif non era, come voglio dire...
Non è un dispregiativo.
Non era dispregiativo, no.
È naif una caratteristica.
Che non segue dei canoni ben precisi e che è un pochino una sorpresa e che ogni partita ci può regalare delle sorprese negative o positive. Non possiamo dire di avere Furino, Tardelli, Benetti. Cioè, questo è il concetto. Perché
certo,
non c'è, io lo sento sempre e tutte le volte è nauseante per me. Locatelli è fuori ruolo, Fagioli può tenere davanti alla difesa, fare questo. Io non la vedo così. Aspiro a un centrocampo molto diverso e penso che nel futuro sarà molto diverso. Però attualmente succede che il motivo perché davanti noi dobbiamo considerare solo l'Inter, perché come hai detto tu al Napoli non solo sono venuti a mancare pezzi importanti come Kim, Giuntoli
e Spalletti.
Garcia, se lo vedete in panchina, è già sofferente.
È vero.
Quando ha fatto il secondo gol a Braga, cioè allo Sporting Braga, è il secondo gol, è come se avesse detto meno male. Perché
ma anche al primo, è vero.
Anche al primo. Per lui è sempre un sospiro di sollievo, mentre invece Spalletti era tranquillo perché era giunto lì che lo lasciava tranquillo. Perché sono queste coppie che poi rendono e trasmettono alla squadra il tutto. Perché l'Inter di Marotta è certamente, nonostante il suo allenatore, a mio avviso, molto mediocre, perché la squadra dell'Inter sembra così avanti? Per il centrocampo. per quei cinque a centrocampo, da destra a sinistra, dove hanno una collocazione, Brozovic non c'è più, però finché c'è stato Brozovic, e Çanakkale, e Mkhitaryan, e Barella, e Dumfries, hanno una collocazione tale per cui lì è difficile battere l'Inter. Quindi nel misurarci con loro, la difesa, che spero sia per tutto l'anno, e lo sarà, Gatti, Bremer, Danilo, con la speranza che Bremer migliori. Io vi dico tutto con molta sincerità.
Fai bene, fai bene, Pasquale. Chiudi che se andiamo in pubblicità e ti mando a fare un allenamento. Tanto la maglia ce l'hai, perché è quella della Juve d'allenamento, Pinzolo e via discorrendo. Quindi...
Bella da passeggio dei
bella Beatles. Da passeggio, sì, sì. Anche se io ti invidio molto quella rovesciata di Pelé con la maglia del Brasile. Portacelo una volta, Pelé, a Torino. Quel Pelé lì, naturalmente.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Cose di calcio extra large, ultimo blocco, avremo poi tra pochissimo Antonio Paolino col quale ragionare sulla conferenza stampa di Massimiliano Allegri, forse lo sento già, non so se c'è già, ecco, no, ho intervistato Pasquale Gallo in realtà, un frame precedente, eccolo qua, ecco Antonio, ciao Antonio.
Ciao, sono invidioso delle statuette, delle magliette di Pasquale Gallo che ho visto comparire come un fantasma nel castello e quindi sono rientrato in tempo per una volta per seguirvi, mi sono divertito tantissimo, ma sono a disposizione per ragionare di Sassuolo e di tutti i temi, i grandi temi legati al mondo Juve. Tanti spunti da Allegri, non so cosa ne pensi.
Sì, intanto Antonio, voglio sapere di chi è quella maglia che hai dietro.
Quella di Antonio Paolino quando ha giocato un derby giornalisti e quindi l'ho rispolverata perché a breve ci sarà il derby giornalisti e stamattina abbiamo ufficialmente invitato a nome anche di Radio Bianconera dello Sporting Torino, il circolo dei giornalisti di Torino, anche la Juventus, anche il responsabile dell'area comunicazione che si è fatto una risata dicendo spero di non farmi male, ma è stato un modo elegante per dire assolutamente bella iniziativa, quindi è la 10 che Antonio Paolino ha indossato un po' di tempo fa. Poi ne ho ritrovate altre, ma sarà bello le prossime volte raccontare, magari faremo un programma apposta. C'è anche quella di Thiago, che so che di cui
sì,
è stato
sì, io la maglia, ho la maglia di Thiago perché di fu una mia passione, ma la mia del derby giornalisti era il numero 20, puoi anche immaginare perché, insomma, perché se ti chiami Paolo Rossi non può che avere 20 sempre, quindi
hai ragione,
l'ho
hai
fatto
ragione.
Per
però intanto per ricordare il derby si avvicina, Luciano Moggi l'altro giorno con questa entrata in gamba tesa a gamba tesa in radio ci ha detto che per lui il derby è la partita più difficile delle quattro di questo ciclo. Sono parzialmente d'accordo, io diversamente da Allegri dico che l'euforia, so che il tema è stato un po' quello,
sì.
L'empatia, la parola, cioè c'è sempre il termine un po' da approfondire, sul quale approfondire, dico che va bene tutto, però il gruppo lo devi anche non convincere di essere qualcosa di diverso da quello che è, sono sincero, ma è una domanda che avrei voluto fare tra le tante, poi mi sono concentrato su Berardi perché per me non è un treno perso, ma non vorrei entrare in rotta di collisione con il nostro Camillo De Michelis perché le percezioni possono essere assolutamente diverse da giornalista a giornalista. È un giocatore che farebbe comodo ad Allegri, non so se la Juve al gioco di Allegri, la squadra di Allegri alla Juve di quest'anno forse farebbe comodo anche già domani, ma detto questo una squadra che deve anche però credere, non di più credere, capire, valutare, fare le giuste valutazioni, perché è vero che volare troppo alto non va bene, ma neanche volare troppo basso perché non prendi il volo. Cioè se mantieni, io ho fatto il militare in aeronautica e so benissimo, non ero pilota, ci mancherebbe, ci ho pensato però, poi ho detto no, è meglio il giornalista, per rimanere coi piedi per terra. E se non prendi bene, se non parti bene, non ti alzi, ma se ti alzi è perché hai la possibilità di farlo come qualsiasi altro. Allora dico, in un'annata, tutte le annate, tutti i campionati sono un po' strani, questo con un solo impegno, senza neanche dirlo ad alta voce o a voce troppo bassa, anche solo nello spogliatoio, dico che Allegri su questo dovrebbe anche dire, ma perché gli altri ambiscono? Perché il progetto sarà nato prima? Perché la rivoluzione è nata prima, quella tattica, tecnico-tattica all'interno di un gruppo. Però poi vediamo che magari il Milan ha già steccato di più rispetto a quello che pensava, ma non può ridimensionare il progetto. Quindi dico, non so se la Juve è da scudetto, però se ne può parlare, se ne può parlare. Noi cercheremo di dar fastidio. Ecco, mi piacerebbe una comunicazione un po' alla Radio Bianconera, un po' più aggressiva a volte, anche solo per... E se questi ci credessero... Fossi nei panni di Pioli, fossi nei panni di Inzaghi, se questi ci credessero e se questi all'ultima curva uscissero fuori, ecco, e questo è l'invito che arriva anche da tanti nostri radioascoltatori.
Allora, premesso che io sono convinto che la concorrenza, quando c'è la Juve di mezzo, Allegri può dire quello che vuole, ma sa che insomma c'è una storia, c'è un'abitudine a lottare per certi livelli. Evidentemente Allegri ha scelto di fare un tipo di comunicazione più di basso profilo perché vuol far parlare i fatti, perché sa che sicuramente qualche rovescio può arrivare e vuole gestire quel momento. Però poi Antonio, oggi sentendo un Allegri così realista, a me è venuto in mente un'altra cosa, che è colpa tua, e insomma sappiamo che Pinocchio è Allegri, quindi io non ci credo più alle sue conferenze.
Speriamo.
Se l'altra volta gli hai fatto dire che Pinocchio, allora tutto quello che ha detto oggi in realtà si ritorce, si trasforma nel contrario. Senti, al di là di questo, ti chiedo perché Berardi farebbe comodo alla Juve? Perché la Juve adesso ha un'identità molto forte sul 3-5-2. Berardi può essere quella carta a gennaio che ti consente di cambiare. Perché poi Allegri, quando cambia in corso d'opera, fa la mossa decisiva, lo sappiamo. Quel famoso 4-2-3-1 fu la mossa che ci portò a Cardiff. A gennaio, secondo te, Allegri ha bisogno, facciamo finta che siamo a questo livello qui, della mossa che va a sparigliare tutto?
Guarda, mi vengono in mente due cose che mi hanno portato a questa domanda, che può sembrare semplice, ma rientra in un discorso più articolato. Intanto, se è Pinocchio, lo spero in certi casi, lo spero veramente. B, mi sarebbe venuto in mente di chiedere allora perché ci hai detto 76 punti e lì tornavi in causa anche tu. Cioè, le colpe sono da spartire poi equamente tra me e te in cose di calcio Excel, che resta comunque un format, come vedi, frizzante, perché vogliamo, come tutti gli altri format, ognuno con una propria identità. Ho pensato due cose su Berardi. Uno, perché sia stata questa già la terza occasione in cui Berardi avrebbe potuto eventualmente...
Tu ne hai contate tre.
Solo tre, ufficialmente. Ufficialmente tre. Ufficialmente ne...
Ho il dubbio che siano molte di più, però tu ne hai contate tre.
Io ne do tre ufficialmente.
Va bene.
Tre. Poi faremo il conto io e te davanti a un buon bicchiere d'acqua. Poi ho ascoltato ieri, la domanda è venuta nel momento in cui ho visto l'intervista che è stata fatta un po' di giorni fa da DAZN, possiamo dirlo, ad Allegri, perché io devo ascoltarla, non devo tirare fuori il pezzo che mi fa comodo. Quando ha parlato, proprio come tu hai sottolineato, di Mandzukic, che gli avevo detto di far così, però poi dopo sei mesi ha fatto il furbo sia lui che Cuadrado dall'altra parte, furbo per modo di dire, non ce la faceva più a rientrare, allora ho dovuto di nuovo le allegrate, cioè ha spiegato che cosa sono le allegrate. Allora, domani non mi aspetto le allegrate, perché il Sassuolo ha tre punti, ha appena tre punti, il Sassuolo non può regalare domani, non può essere Spavaldo, e vorrò vedere la Juventus con una squadra che ha solo tre punti, che gioca in casa e non in trasferta, che non proverà a fare troppo gioco, perché se si apre la Juve, abbiamo visto, con le squadre che si aprono la Juve gioca meglio, a mio avviso. Non so se sei e se sono d'accordo da casa. Quindi, e con il potenziale, la rivalsa, l'orgoglio anche di un giocatore come Berardi, e non solo lui, attenzione che l'attaccante sta facendo molto bene sotto il profilo dei gol, quindi una media alta. Ecco, però hanno solo tre punti. Tra l'altro, analisi che ho fatto ieri in tua assenza, Sassuolo, che tolta la Coppa Italia al turno preliminare, ha vinto una sola volta con due gol di scarto. Quando ha perso sempre con due gol di scarto. Quindi vige la regola del 2, o c'è o non c'è. E diciamo, in questo momento, le partite simili sono quelle con il Napoli, quando ha perso, e mi sembra con l'Atalanta.
E anche noi, Antonio, quando vinciamo, vinciamo almeno con 2 gol di scarto.
Bravo, bravo, volevo arrivare anche a quello. Guardando però, tornando alla tua domanda, guardando e su Berardi, che è un giocatore che ho apprezzato perché sono quelli un po' anarchici, no? Perché questo giocava, poteva rischiare di essere, potevamo rischiare di essere uno di noi due qualche settimana fa, che trovi in un campo di periferia, però poi è rimasto ad alti livelli. Non è qualcun altro che magari gioca bene una stagione il calcio a 5, arriva in Serie A, lo pompi un po' come nome e poi si spegne su se stesso. Cosa voglio dire? Un giocatore che si è affermato, che a cui sarebbe servito e potrebbe ancora servire il salto di qualità, che la Juventus ha cercato, aggiungo e rettifico, almeno 3 volte, su tuo suggerimento. Allora mi chiedo, ma quella caratteristica lì, soprattutto quest'anno, avrebbe fatto comodo alla Juventus? Allora, intanto non mi ha risposto alla prima parte, che è quella che normalmente che dovrebbe attirare un po' l'attenzione alla risposta. E poi ha riferito del fatto che non l'ha voluto lui, non l'avrebbe cercato lui, ma che la squadra è quella che è, ma manna. Quindi siamo tornati a delineare molto bene i ruoli e ha fatto molto bene. Ma noi sappiamo che a un certo punto lui chiese proprio, potrebbe servirmi quel giocatore. Perché Paolo? Perché tu quest'anno hai conservato McKennie, ma lo stai adattando e sta facendo bene. Attenzione, quando non ha un vero e proprio uomo appiccicato addosso, però sta facendo molto bene, con un'esperienza anche importante, maggiore rispetto a quando anche solo un anno fa andò via dalla Juventus. È un giocatore molto giovane come UEA che ha molto da imparare ancora da quella parte. Capisci che su quel lato lì, saltato Milinkovic-Savic, ipotizzando un Pogba ad un certo punto più avanti, il giocatore essenziale per fare il regista, tu avessi avuto o potessi ancora avere, non so se a gennaio, non so se in futuro ci sarà ancora un'altra occasione, i treni a volte passano, ma ritengo anche di no in certi casi, anche per la volontà del giocatore, attenzione, a questo punto, casomai arrivasse anche qualche altra squadra, anche da qualche altra parte, non lo vedo a vita al Sassuolo, ecco, tanto per essere intesi, chiari, dico, ti avrebbe dato la possibilità, come ho letto nelle dichiarazioni, ho ascoltato le dichiarazioni nel suo docufilm, come lo chiamo io, in quell'intervista con Pardo su DAZN, e avrebbe dato un'identità anche diversa, la possibilità di cambiare. A lui piace cambiare ogni tanto, e non faccio allusioni alla vita privata, piace cambiare, piace a un certo punto preparare Fagioli centrale, ma io penso che domani non giocherà Fagioli, certo, centrale, non è ancora pronto. La Juve, facendo un passo indietro, non ha Alexandro, non ha De Sciglio, non può inventarsi già la difesa a 4, ma nel sperimentare qualcosa di ritorno al passato o di futuro ci stava un giocatore come lui, secondo me, con quelle caratteristiche, anche per schierare ogni tanto l'attaccante in più. Quel Di Maria, chi l'ha sostituito? Nessuno, quello che dice che ha una qualità superiore. Allora, ridimensiona il progetto, mette un altro nome, non avrà l'esperienza internazionale di Maria, ma l'uomo giusto sarebbe stato uno come Berardi, secondo me.
Sì, riassumendo, hai fatto un'analisi molto esaustiva. Insomma, Berardi avrebbe consentito di poter cambiare modulo, un contributo di gol, perché stiamo parlando di un giocatore che
è di assist, Paolo.
Esatto, che il più delle volte va in doppia cifra, la possibilità quindi di avere veramente un tridente, e aggiungo un giocatore credo motivato, perché insomma se fai tutta la vita in provincia, quando arrivi nella big probabilmente hai quella fame di successo, insomma vuoi mettere nella tua colonna del Wikipedia almeno un trofeo. Proprio per questo io penso che lui, ce l'ha detto anche il nostro collega di Radio Bruno Caruso da Reggio Emilia, lui non resterà al Sassuolo a gennaio, e questa naturalmente è un'ipoteca molto forte, e ho l'impressione che possa essere molto utile a squadre che faranno gli ottavi di Champions, cioè o Napoli o Lazio, secondo me arrivassero agli ottavi di Champions, che giocano già con un tridente, potrebbero vedere in Berardi, del resto Sarri l'ha cercato quest'estate, insomma era abbastanza chiaro, mentre la Juve magari potrebbe dare quel senso di cambiamento, ma anche la Juve potrebbe anche avere una struttura tale che è così definita che da non andarlo a cercare. Domani chi è il giocatore?
Può essere tutto proprio per quello che hai detto.
Esatto, domani chi è il giocatore dal quale ti aspetti di più? Io ti faccio un nome, perché ho la sensazione che prima o poi un gol ce lo debba regalare, perché ci sta andando sempre più vicino e ho l'impressione anche che sia un po' un suo complesso, che è Miretti. Poi magari non gioca neanche titolare, però ho l'impressione che Miretti, che ha avuto un buon approccio in questa stagione, ricordiamo che era un giocatore che è partito a metà agosto alla prima giornata e si diceva che sarebbe andato via. Invece oggi è un giocatore che sta facendo il titolare della Juve. Tu domani chi è quello che guardi con maggiore attenzione?
Guarda, io domani bello ragionare su più fronti, su più personalità, su più giocatori. Miretti lo meriterebbe. Miretti vedo che ha proprio voglia di segnare il primo gol e penso che un primo gol possa anche sbloccarlo parecchio. Ha avuto degli alti e dei bassi. Noto che Allegri ci ha creduto molto, al di là degli infortuni degli altri giocatori. Non che creda di più in Miretti rispetto a un Fagioli, assolutamente, hanno caratteristiche diverse e forse questo dualismo potrà anche aiutarlo. Io credo molto se giocherà, e penso di sì, perché sottolineo, oggi l'ha ufficializzato anche lui, ma ne ero a conoscenza da qualche giorno, infatti ho iniziato ieri a parlarne, che forse Vlahovic potrebbe partire dalla panchina per dare possibilità di cambiare una pedina in attacco. So che molti mi scriveranno, mi hanno già scritto, ma come mai non fa mai la stessa formazione neanche in questo caso, poi perché non la cambia con Lecce, che teoricamente potrebbe sembrare più facile? È più facile la partita con Lecce che col Sassuolo in trasferta? Io le metto sullo stesso piano,
anche
piedi
io
per terra, qui sì, e non sono un allenatore, onestamente. Il mal di schiena di Vlahovic è un mal di schiena conseguente a un recupero fisico importante, quindi c'è bisogno di scaricare, aumenti altri carichi, e quindi per questo mal di schiena potresti aver bisogno ancora di riposare, di stare in panchina e poi di essere buttato nella mischia. In cui credo, io spero e credo veramente, è un giocatore che spesso ho pizzicato, lo sanno da casa, Locatelli. Locatelli contro il suo passato, Locatelli che ha fatto spendere dei soldi alla Juventus, abbiamo speso più per lui che altre squadre per altri giocatori dal Sassuolo, e questa cosa non l'ho mai digerita e capita molto bene, devo essere sincero. Io mi aspetto il tiro dalla distanza, io mi aspetto la geometria, io mi aspetto che un giocatore che conosce meglio di altri, magari il Sassuolo, un altro Sassuolo, quello di domani rispetto a quello che ha giocato, possa prendere in mano la Juventus, possa credere anche nel passo giusto, nel caricare bene la gamba e nel calciare verso la rete. Penso che anche un gol per Locatelli, le geometrie, possa ricaricarlo, così come spero che lo abbia ricaricato anche questa chiamata in nazionale. Abbiamo bisogno di piccoli aiuti, tra virgolette, di entusiasmo, e il gol è quello che ti aiuta di più e ti carica di più, quindi venga da chi vuole, ma penso, come dici tu, se giocherà Miretti penso più Fagioli, a dire il vero, e possa, se la partita andrà in un certo modo, magari scalare a partita in corso Fagioli centrale magari e Miretti posizionato un po' più avanti, perché poi gli fa fare il gioco del quasi 10, tipo la maglietta ecco dietro, e penso che Miretti ne abbia la possibilità. Comunque calciando da fuori, ecco, mi aspetto e spero che un passo in avanti lo possa decidere e mostrarcelo anche un tiro dalla distanza voluto, non casuale.
Antonio, ultimo tema che abbiamo affrontato oggi, perché appunto suggerito da Allegri quando lui dice entrare tra le prime quattro, ha detto che Inter, Milan e Napoli sono superiori, il nostro pubblico ci ha ragionato, ad esempio ci ha scritto un nostro telespettatore dicendo ma guardate che l'Inter ha perso giocatori come Lukaku, come Brozovic, come Onana. Io ho definito prima con Pasquale Gallo che secondo me l'Inter è una cosa e Milan e Napoli sono un'altra, e questo lo dico a prescindere dall'ultima settimana con le coppe, però è come dire, noi domani abbiamo un'occasione, l'abbiamo già utilizzata e avuta la scorsa settimana, no? Si è stati un'ora in testa, veramente un'ora e quattro minuti, perché poi l'Inter ha subito segnato con Mina. Domani possiamo stare una sera in testa e andare a dormire in testa. E secondo te l'Inter, Mina e Napoli davvero hanno qualcosa di superiore in maniera così evidente, oppure questa gerarchia per te è più, come dire, un modo di dire? Così chiudiamo su questo messaggio che domani chiaramente avrà una sua verifica.
Allora, risposta seria e secca è più l'Inter che il Milan, al di là del derby, al di là di tutto. perché ha cambiato anche tanto e deve essere davvero, è comunque complicato poter vincere tutte le scommesse, non è una gufata. Lo dicevo all'inizio, lo dico adesso, lo dico a maggior ragione anche dopo aver visto il derby. Quando li perdi così in malo modo significa che eri tanto fumo anche negli occhi, anche del proprio allenatore, dei propri tifosi e soprattutto di chi riesce a mascherare pregi e difetti delle squadre. Non penso che siamo gli unici a decifrare bene qual è lo stato di salute della squadra, in questo caso la Juventus. Poi ci tengo, manca il venerdì, ma lo ritroverete, lo ritroveranno il venerdì nella nostra programmazione, nel pomeriggio, con Due in Bianconero, Domenico Marocchino. A me di stare una notte sola, bene, benissimo, con me stesso, con qualcun altro, non mi basta mai. A me potrebbe andar bene anche di far male, di perdere, di essere terzo per una notte, ma di essere poi tante volte davanti a tutti, o più vicino possibile agli altri. Quindi non sono da una notte via, ecco, tanto per definirla con una battuta alla Marocchino.
Va bene, grazie Antonio, buona partita.
Spero di essere stato chiaro.
Sì, no, perfetto, io abusare. Non ho voluto dire nulla, perché hai già detto tutto tu in maniera comprensibile, assolutamente. Ci vediamo lunedì, di nuovo stessa formula.
No. Stessa formula dallo stadio.
Tu sei allo stadio, io sono qui separati. Insomma, sì. Hai fatto, hai detto facciamo la trasmissione insieme. Da quando l'hai detto, te ne sei andato via. E vabbè, va così. Esatto. L'importante è raccontare bene la Juve. E lunedì avremo tanto di cui parlare tra Empoli e Vigilia di tra Sassuolo e Vigilia di Juve. Vedi che io l'Inter ce l'ho in testa, perché l'Inter va a giocare a Empoli. E chissà che il cambio di allenatore qualcosa ci vada a regalare. Grazie Antonio, e linea alla pubblicità.
Sabato tra l'altro sarò a Sassuolo, quindi colpo di tacco con
vai. Direttamente aiuta la squadra con quella maglia. Linea alla regia, pubblicità e poi soprattutto dopo il grande Franco Donetti. Buona giornata a tutti, grazie.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.